Procedendo secondo il nostro programma, il discorso intitolato Fraternitatis Custos, Ecologia e Diritti Francescani, sarà tenuto da Sua Eminenza il Cardinale Carlos Amigo Vallejo. Sua Eminenza ha iniziato nella sua giovinezza gli studi di medicina, abbandonati quasi subito per entrare nel noviziato dell'Ordine dei Frati Minori. Ordinato sacerdote, ha studiato filosofia a Roma, proprio presso la nostra università di allora, Ateneo. Inviato a Madrid, ha iniziato gli studi di psicologia. È stato nostro non soltanto studente, ma anche professore presso Collegio San Bonaventura a Grottaferrata. Nel 1970 è stato nominato superiore della provincia francescana di Santiago. 17 dicembre del 1973 è stato nominato arcivescovo di Tanger in Marocco e ha ricevuto l'ordinazione episcopale il 28 aprile dell'anno successivo. Nel febbraio del 1976 a Tripoli in Libia ha partecipato come membro della delegazione della Santa Sede all'incontro di dialogo islamico-cristiano patrocinato dal Segretariato Pontificio per i Non Cristiani e della Repubblica Araba di Libia. Come arcivescovo di Tanger si è preoccupato specialmente del dialogo interreligioso e di ecumenismo, partecipato a numerosi incontri. Sotto il suo episcopato sono state avviate relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e il Marocco. Si è interessato della creazione di centri per la promozione sociale della donna musulmana e creare migliori relazioni tra le comunità cristiana, musulmana ed ebrea. Il 28 maggio 1982 è stato nominato arcivescovo di Siviglia. Nell'ottobre del 1983 ha partecipato al Sinodo dei Vescovi come membro designato dal Papa. Nel giugno 1993 ha ricevuto il Santo Padre Giovanni Paolo a Siviglia per la seconda volta in occasione della chiusura del Congresso Eucaristico Internazionale. Il 28 febbraio 2000 gli è stato assegnato il titolo di figlio prediletto di Andalusia. 3 febbraio 2002 è stato nominato membro del Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari. Da Giovanni Paolo II, creato cardinale nel consistoro del 21 ottobre 2003, è membro del Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari e della Pontificia Commissione per l'America Latina. Eminenza Reverendissima, a lei la parola.
Io vorrei aggiungere che lui era stato già nominato professore qui all'Antonianum e in quel momento le hanno nominato arcivescovo, quindi vi siete persi un buon professore.
Ministro generale, vice rettore, rettore magnifico in funzioni, comunità accademica della Pontificia Università Antonianum, fratelli e sorelle. Fraternitatis Custos, il custode della fraternità. Chi è il custode della fraternità? Il Santo Padre? Il Vescovo? I cardinali? No, i cardinali no, siamo al di là di queste cosette. Il Ministro Generale, il Ministro Provinciale, il Guardiano, la fraternità, ciascuno di se stesso. E diceva il padre San Francesco: io sono così povero, che soltanto ne ho Dio, il mio custode. Nella tradizione apostolica, l'imposizione delle mani si svolge in silenzio. La parola umana ammutolisce. L'anima si apre in silenzio per Dio, la cui mano si allunga verso l'uomo, lo prende per sé e al contempo lo copre in modo da proteggerlo affinché in seguito egli sia totalmente proprietà di Dio. Gli appartenga del tutto e introduzca gli uomini nelle mani di Dio. Ho scelto il nome di Francesco, ha detto il nuovo Papa, perché il santo di Assisi è un luminoso esempio del saper prendersi cura della creazione, delle creature che l'abitano. Francesco d'Assisi inizia il cantico delle creature lodando l'Altissimo, Onnipotente, Buon Signore. La lode si converte nell'assumersi la responsabilità di prendersi cura con premura di ciò che proviene da Dio. Francesco è il custode dell'armonia della creazione, però soltanto Dio è il creatore. Custodire equivale a proteggere, vigilare, conservare con cura. Giovanni Paolo II, nell'agosto del 1989, pubblicò l'esortazione apostolica Redentoris Custos sulla figura e la missione di San Giuseppe nella vita di Cristo e della Chiesa. Dio affidò a Giuseppe la custodia dei suoi tesori più preziosi. Il mistero dell'incarnazione e il custodire sono talmente uniti che sono essenziali comunità. La missione del custode è quella di preoccuparsi di proteggerne ed educare coloro che sono stati posti sotto la sua cura. Ed educare, caro padre Vidal, che mi agrada tanto verle qui, servire con gioia, ed esemplarmente tutelare con prudenza ed efficacia e soprattutto essere fedele alla missione del Verbo incarnato. Sarà così ministro della economia della salvezza, ministro del mistero dell'incarnazione. Il pastore deve essere custode dell'armonia nella diversità. E il suo compito, il suo dovere, la sua vocazione è questa. Per realizzare questo ministero riceverà grazie speciale dal Signore. Sarà un buon custode della creazione, un valido difensore della pace, della giustizia e custode, difensore dei diritti delle creature. Le creature hanno i suoi diritti. Il cardinale Bergoglio, appena letto Papa, ha pensato alla figura del povero d'Assisi che stava vicino ai derelitti, cercava la pace e custodiva la creazione. Così questo sarebbe stato il nome del nuovo Papa, Francesco, colui che custodiva la creazione e faceva fiorire la giustizia e la pace. La dinamica della custodia che diceva il padre Martin. Il miglior modo di partecipare nell'opera della creazione, di essere custode, sarebbe stata quella di difendere la dignità della persona fatta ad immagine del creatore. Il custode, il difensore. Custode è colui che si prende cura dell'opera che gli è stata affidata, no per sfruttarla a proprio beneficio, ma perché l'opera di Dio serva ai beni di tutti. Custode e custodire significano non soltanto prendersi cura con scrupolosità, ma anche difendere, sorvegliare con affetto, aprire le braccia per accogliere e servire, attendere lo Spirito Santo ed essere fedeli all'ispirazione, dare un giudizio sereno, sincero e forse relativamente a tutto che ti accade. Perché è stato eletto per esercitare il ministero dell'evangelizzazione, custodire vuol dire avere uno zelo ardente per portare la fede all'universo intero. È una responsabilità che aspetta chi ha lo speciale incarico di servire il bene comune, aprendo uno squarcio di luce ed speranza in mezzo di tanti nubi. Il custode non ha nulla di negativo. Il custode apre, aiuta, presenta la gioia di servire. Aprire le braccia per custodire tutto il popolo di Dio e accoglierle con affetto e tenerezza la intera umanità. Custodire vuol dire dare protezione, prestare aiuto, curare con amore materno. Per questo si fa con discrezione, con umiltà, nel silenzio, ma con una presenza costante e una fedeltà totale, restando aperti ai segni dei tempi e degli spazi. Il padre Martino ha parlato dell'azione evangelizzatrice nell'America Latina di missionari francescani. Con bontà, tenerezza. Tutti coloro che hanno il compito di questa custodia devono assumersi la responsabilità di prendersi cura di tutta la creazione, ma devono prestare maggiore attenzione alle creature più deboli e che più soffrono e mantenere viva in loro la sete dell'assoluto, la creatura più povera per il peccato è l'uomo. In sintesi, siamo custodi della creazione, del disegno di Dio iscritto nella natura, custodi dell'altro, dell'ambiente. Non ansiamo che segni di distruzione e di morte accompagnino il cammino di questo nostro mondo, ma per custodire dobbiamo avere cura di noi stessi, forse più poveri. Tra i poveri. Se diciamo che il più povero è l'uomo nella creazione, il più povero, dei più poveri, sei tu stesso. O io. E, ricordiamo che l'odio, l'invidia, la superbia sporcano la vita. Custodire vuol dire allora vigilare sui nostri sentimenti, sul nostro cuore, perché proprio da lì che escono le intenzioni buone e cattive, quelle che costruiscono e quelle che distruggono. Non dobbiamo avere paura della bontà, anzi neanche della tenerezza, come dice il Papa Francesco. Come vuoi essere chiamato? Non dice come vuoi chiamarti, come vuoi essere chiamato. Così gli aveva chiesto il cardinale presidente del conclave, Francesco. Fu la risposta del neoeletto in memoria del santo di Assisi. E già gustava il nome e lo spirito che quel nome annunciava. La creazione intera sarà la mia sorella e mi aiuterà. Ah, io pensavo che io dovevo custodire la creazione. La creazione mi custodia a me anche. E essere un povero tra i poveri e portare il messaggio dell'allegria, della speranza che si è ricevuto dal Padre. Francesco d'Assisi aveva un gran rispetto per tutte le creature e se dobbiamo essere custode della creazione intera, un buon esempio lo abbiamo nel poverello d'Assisi. Quanto si riferisse all'ambiente, alla natura, alla cura della creazione, sarà continuamente presente nelle parole del Papa Francesco. Dal primo saluto dalla Basilica di San Pietro, nell'omilia della messa che si inaugurava il suo pontificato, fino alla recente visita a Assisi. E il messaggio per la giornata mondiale della pace. Francesco d'Assisi contempla Dio come l'invisibile che si è fatto vicino e visibile attraverso le creature. Dio mi parla con tutte le creature, mi parla. Il cantico delle creature di Fratello Sole, espressione travocante di ammirazione e di gratitudine. Tutto è opera del sommo bene. Nella bontà di Dio il creato è una grande fraternità di esseri che ricevono la vita del loro Signore. La creazione è la mia fraternità. Sono fratello di questa gran famiglia. Poiché era vicino a Dio, Francesco comprendeva molto bene tutto quello che riguardava gli uomini. Questo era il segreto, l'esperienza di Dio. Ammirevole sapienza che nell'amore di Dio fa che si incontrino tutte le creature. Non è esperienza di Dio, si innamora la creatura. Esperienza nel linguaggio francescano vuol dire gustare il bene con gli occhi dell'ammirazione e dire che il mondo è malo, è cattivo, è semplicemente una bestemmia, disonorare Dio. Vedere Dio e scoprire le tracce della sua presenza nella creazione intera e portare con sé la luce dello Spirito e contemplare tutte le cose dalla lucentezza della sua luce. Si no ves con los ojos de Dios, estará siempre ciego. Después se lo traducirá, dopo fa la traduzione. Il mondo intero è tempio di Dio, poiché il Verbo Eterno ha posto nell'umanità la sua casa. Così la teologia scotista, questa presenza incarnata di Dio. La contemplazione dell'universo è occasione per la lode dell'Altissimo e del riconoscimento della grande fraternità, perché in Cristo la creazione intera si è costituita una meravigliosa fratellanza. Il primo fratello si chiama Gesù. Nell'omilia della celebrazione in Piazza San Francesco d'Assisi, il Papa fece un splendido commento al cantico delle creature. Il penitente d'Assisi proclama l'amore che sente per tutto quello che Dio ha creato e farà in modo di prendersene cura con grande e affettuoso rispetto. E al centro di tutta la creazione si trova l'uomo, al quale soprattutto si devono protezione e aiuto. Papa Francesco ha chiesto al povero d'Assisi di accordargli la grazia dell'armonia, la grazia dell'armonia. Frate Alessandro sa tutto, tanto di questo dell'armonia, no? Non soltanto un complesso musicale, l'armonia è un cuore che respira nella musica. Beh, un altro giorno parleremo di queste cose. Il nuovo Papa desidera abbracciare il mondo e ha svelato il segreto di poterlo farlo. Come posso io abbracciare a tutto il mondo? Come posso io? Abbraccia il leproso, lebroso. Questo è il segreto. Come Francesco d'Assisi, quel fratello che soffriva era mediatore della luce. In ciascun fratello o sorella in difficoltà, abbracciare la carne che soffre. Il Papa desidera stare vicino a San Francesco, per questo accorre a venerare il sepolcro del santo, però desidera farlo in compagnia di quelli che il penitente di Assisi più amato, i poveri ed i malati. E con quel fratello povero che, seguendo l'esempio di Cristo, amò tutti, specialmente i più poveri e abbandonati. Erano gli ultimi anni della sua vita e prima di congedarsi da questo mondo, San Francesco convocò tutte le creature della terra per cantare con loro l'inno tra i più belli che mai si siano potuti comporre. Ed ecco il cantico del Frate Sole, il cantico della creatura, una meravigliosa sinfonia in cui la creazione intera si unisce in una melodia di dimensioni cosmiche, in cui tutto è lodi e altissimo Signore Dio. E il cantico è il cantico della grande fraternità, poiché tutti sono fratelli in Dio, nel Padre del nostro Signore Gesù Cristo, l'unico e totale bene. Basterà ricordare il cantico di Frate Sole per vedere l'importanza che ha Francesco nella storia dell'ecologia, della cura per la natura, dell'amore per la creazione intera. Tutto gli parlava di Dio e con tutte le creazioni poteva parlare e rivolgersi con suo Altissimo. Parliamo tanto del dialogo. Il dialogo con la creazione. Parlare con le creature. Bueno, questo è passo, no? Che parla con le fiori, che parla con... Sin benedetta, bendita locura. Francesco si è conformato pienamente con Cristo, con la sua croce e le sue ferite. La malattia, la cecità, il rifiuto di alcuni sui frati, l'incomprensione degli altri, il notare che la prima vocazione, la povertà e umiltà veniva dimenticata. È precisamente in questi momenti che Francesco sente il desiderio di parlare a Dio a Dio con tutta l'anima. E siccome è così povero e nulla ha per poterlo fare, convoca la creazione intera perché lo aiuti a questo meraviglioso cantico. Sono così povero che soltanto ne ho le creature. La creazione intera si è riconciliata e si è unita per cantare il suo creatore. Dio è buono e Francesco si è incaricato di ricordarlo a tutti i viventi, uomini e donne del mondo. Qualunque fosse la situazione nella quale lo incontravano, se tutto è armonioso e bello, è perché nella creazione tutta si riflette la bellezza del Verbo di Dio, Gesù Cristo. Perché per lui, per il suo onore e la sua gioia furono create tutte le cose. Questo è il senso, lo spirito dell'ecologia francescana. Se tutto è armonico e bello in questo inno de lode, il cantico delle creature, la ragione reside nel fatto che la creazione è riflesso e significazione di Dio, è come il sacramento di Dio. Francesco non si ferma da un sentimento puramente estetico, è un'esperienza profondamente religiosa di riconoscimento al creatore e redentore di tutto. La natura, le piante, gli animali, le persone parlano del loro Signore, sono le lettere con le quali è stato scritto il grande libro della creazione, di questa immensa casa comune, ecologia. di cui tutti devono aver cura e restituirla a colui che con sapienza e bontà l'ha fatta. L'ecologia che predica Francesco è una teologia, è teologica ed umana, inserita nel più profondo della natura, ma sempre alla ricerca del bene dell'uomo. Se è vero che la persona rappresenta il principale interesse, è altrettanto vero che questo stesso uomo è oggetto delle maggiori minacce, tanto alla sua dignità di essere uomo, quanto alla essenzialità di essere distinto ed unico nell'universo del tutto il creato. Il prendersi cura della casa comune è la vera ecologia annunziata da Francesco d'Assisi, molto lontano da un ecologismo con ambigue militanze e non pochi controsensi, come possono essere la proclamazione del prendersi cura della natura e l'eliminazione dell'uomo, specialmente in alcune fasi della sua esistenza. Si desidera una buona qualità di vita e si dimenticano le condizioni imprescindibili per realizzarle, con la libertà, la dignità, il diritto a vivere dall'inizio della propria esistenza fino alla fine d'essa, con una morte naturale. Si cerca un ambiente più salutare ed un'aria più respirabile, però si estende la contaminazione sociale dalla violenza, l'estorsione, dalla conflittualità, dalla distruzione della famiglia, del calpestrare i diritti fondamentali, tali dell'assenza di principi etici, di valori personali e sociali. Si presuppongono tolleranza e liberalismo e si lavora per eradicare qualsiasi riferimento religioso nell'ambito pubblico. Francesco d'Assisi non può pensare una ecologia senza Dio e senza ciò che Dio più ama: l'uomo, la donna, la vita. Francesco d'Assisi è una personalità di portata universale, con un gran amore per i poveri e la povertà, che si prende cura della creazione intera. Responsabilità dice la Sagrada Scrittura, dopo si farà la versione ufficiale, dice la Sagrada Scrittura che chi dà un vaso di acqua a un profeta tendrà premio di profeta. Pues el que se lo da a un cardenal de la Santa Iglesia Romana, menudos cócteles se va a tomar el padre Martín Carballo en el cielo por darme el agua. No habíamos bisogno de traducción. Responsabilità ineludibile del custode, la difesa e la ricerca del riconoscimento della giustizia e del diritto. In questo scorre tra gli alti atteggiamenti di San Francesco di Assisi e quelli di Papa Francesco, con la necessaria consapevolezza della distanza nel tempo e della differenza di situazioni storiche, noi incontriamo qualcosa di fondamentale: la proclamazione e la difesa di alcuni diritti che non appartengono ad un codice e che pertanto non sono espressione di norme giuridiche in vigore in un determinato luogo o momento. Anzi, possiamo dire che vanno oltre quanto nel preambolo della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo proclamò l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sulla dignità intrinseca e il diritto della persona ad essere se stessa. I diritti francescani derivano di una profonda adesione alla fede, dalla proclamazione del Padre Altissimo Signore e il diritto a vivere in una determinata maniera la vocazione a cui la misericordia di Dio ha chiamato ciascuno. Non suppone pretese o privilegi rispetto agli altri, ma il dono di se stessi per servire tutti. I diritti francescani nascono dalla espropriazione della povertà più radicale. Il fratello ha il diritto di essere povero. È il gran derecho franciscano. Io come franciscano tengo derecho a ser pobre. E di avere Dio come la più grande ricchezza della nostra vita. È tanto povero il fratello Francesco che ha solo Dio. Tra questi diritti tanto apprezzati del padre Francesco c'è il valore della persona, oggetto dell'amore e del perdono di Dio, una dignità smesurata che merita il massimo di rispetto e l'attenzione, soprattutto in situazioni estranziati di esclusione, di scarto, espressione, questo in mancare al Papa. E quali sono i diritti franciscani? Quello fondamentale lo abbiamo detto, no? Io ho il diritto a essere povero. Pues, diritti francescani. Diritto mirabile è il confessare la fe in Dio e lodare Dio con costanza. Sentirsi figlio di Dio e fratello di Gesù Cristo, da cui deriva l'attitudine francescana del voler benedire Dio continuamente per tutte le creature. Il cantico delle creature è la proclamazione dei grandi diritti francescani, la paternità divina, la fraternità universale, la libertà di godere della creazione intera. Meravigliosi diritti che ne abbiamo. Se siamo dei veri e fedeli custodi della creazione, abbiamo davanti un ineludibile impegno per l'ambiente, per perseverare con premura a quello che ci è stato dato, prendercene cura e offrirlo migliorato alle generazioni future. Il Papa Francesco ha scelto il nome del Santo di Assisi tra gli altri motivi per l'ammirazione che sentiva per quel fratello che non solo cantava inni lodando Dio per la creazione intera, ma che era anche un esempio di amore messo al servizio delle creature. I diritti che Francesco di Assisi e il Papa Francesco abbracciano sono quelli che provengono della storia della salvezza nella quale Cristo ci offre se stesso. Molti di questi diritti possono essere riconosciuti in teoria, però non sono convalidati sufficientemente dalle leggi positive. Si tratta sempre di poter vivere conforme ad alcune libertà fondamentali. Io ho il diritto di vivere secondo la forma del Santo Evangelo. È il mio diritto, il Dio di mia libertà, di fede. I diritti umani precedono e vanno oltre i codici delle leggi. I diritti francescani e evangelici sono scritti nel cuore dell'uomo dal primo momento della creazione e dal primo momento della sua vocazione francescana. Un diritto che certo non incontriamo in nessun codice del mondo, nelle declarazioni istituzionali, è il diritto di essere poveri. Così tanto insolito quanto utopico, Francesco d'Assisi può dire: Il Signore è stato tanto buono con me che mi ha concesso il diritto di essere povero. Non è stata una scelta, ma un dono di Dio, perché mi vuole bene. Essere povero in questo modo equivale ad essere libero. L'espropriazione delle cose temporali ha fatto che il cuore si sia riempito dell'amore di Dio in una tale maniera che l'unico modo di saziarlo è quello di ripartirlo con tutte le creature, specialmente con le persone più sfortunate. La cura dello scarto, dice il Papa, si oppone nettamente al diritto francescano di avere fratelli. Ho il diritto di avere fratelli. Il Signore mi ha dato la grazia di aver fratelli, di chiamava Francesco d'Assisi. Non era semplicemente una manifestazione di riconoscenza per le vocazioni che giungevano alla nascente fraternità, ma perché in essi e nella creazione tutta incontrava il diritto di poter servire conformandosi all'esempio di Cristo. Sono stati sottoscritti protocolli di accordo sul diritto a godere l'ambiente. A Kyoto, 1997, si parlò dell'effetto serra, della contaminazione, del commercio dell'emissione, dello sviluppo pulito. Abbiamo il diritto di godere di un ambiente salutare. San Francesco, lodando Dio, cantava sorella acqua che umile, pulita e pura. Un diritto della libertà religiosa. Lontano da qualsiasi fondamentalismo, la persona vuol vivere conformemente alla verità e si adopera per cercarla con la luce che Dio gli offre. Padre Francesco non ha smesso di comandare le aggressioni a questa libertà religiosa, soprattutto davanti alle persecuzioni che soffrono i cristiani in alcune parti del mondo. Il diritto a vivere secondo la forma del Santo Vangelo, o il diritto di vivere secondo la forma del Santo Vangelo, espressiate e coniata da San Francesco, è il proposito incondizionato di essere fedele alle impronte che Gesù Cristo ha lasciato al suo passaggio sulla terra. Il Vangelo è norma di vita, ideale supremo, essere lieti di condividere con tutti gli uomini e le donne il cammino della beatitudine, della felicità, di quale che giungono, che se si giunge attraverso il cammino della povertà, della giustizia, della misericordia e dell'impegno per la pace. Non sarebbe male ricordare il pensiero di Gandhi. Il Gange dei diritti scende dall'Himalaya dei doveri. Tuttavia è meglio. Chi ammira le opere di Dio non può cessare di sentire una speciale responsabilità nel servizio della carità fraterna e nell'impegno di riconciliare tutto il popolo a beneficio della pace. Seguendo il pensiero, le parole, i gesti, gli atteggiamenti di Papa Francesco, noi abbiamo incontrato l'esercizio e la difesa di questi diritti, di cui partecipiamo sia il Vescovo di Roma che il povero Francesco. Francesco d'Assisi visse con i lebrosi. Papa Francesco parla delle periferie esistenziali. Uno pensava che doveva odorare la lebbra, e l'altro portare addosso l'odore delle pecore. Bisogna stare vicino a coloro che per i vari ragioni sono lontani, i lebrosi, i poveri. La giustizia è la base della carità, della misericordia, e il perdono lo è dalla credibilità del Vangelo. San Francesco d'Assisi viene invocato come profeta della speranza, messaggero instancabile della speranza, il Papa Francesco. Frutto della speranza è l'allegria. Io ho il diritto dell'allegria. Ho diritto. Perché ho diritto a godere della pace. Non è un semplicissimo ottimismo, ma il riconoscimento della bontà di Dio. Il Signore è stato così grande con me che per questo sono lieto. Non perché le cose vanno bene o male. Dio è stato buono con me e sono contento. Molti possono essere i punti di convergenza tra il Papa Francesco e il santo che porta il suo nome. È il Vangelo che li ha uniti per adempiere il ministero che Dio ha voluto per ciascuno di essi. Esse custode dei poveri, della pace, della creazione. Vuol dire della fraternità. Tante grazie.
Eminenza Reverendissima, grazie infinite. Con il suo intervento ci ha avvicinato allo spirito francescano sul tema così attuale nel mondo di oggi. Vogliamo pregare che il Signore non lasci senza ricompensa quanto è stato fatto da lei per il suo regno e che la assista continuamente e che per intercessione della Beata Vergine Maria di San Francesco d'Assisi faccia fruttificare i semi di bene da lei sparsi a largo mano. Grazie. Adesso proponiamo 10 minuti di pausa e poi ci ritroviamo a continuare la nostra riflessione.